Body and Soul, storia disinvolta del jazz.
In questa nostra storia disinvolta del jazz siamo ormai arrivati alle grandi conversazioni tra gli individui che costituiscono lo scheletro importantissimo del jazz. Le conversazioni nei piccoli gruppi sono in sostanza l'ambito ampiamente privilegiato del jazz, quello nel quale si verifica la stragrande maggioranza dei capolavori del jazz. Piccoli gruppi vuol dire di solito tra i 4 e i 7 musicisti che suonano insieme, gruppi che quindi permettono una grande varietà timbrica, una grande varietà tecnica, perché si suonano strumenti che ciascuno dei quali può avere qualche limite, ma mettendoli tutti insieme i limiti sono molto bassi, i limiti di potenzialità del discorso collettivo, appunto. Una grande varietà anche di funzioni, come abbiamo visto la scorsa volta, esiste una sezione ritmica, esistono dei solisti, ma poi tutto si interscambia continuamente. E dunque ascoltare degli esempi da tutta la storia dei gruppi nell'ambito della più ampia storia del jazz è un piacere pressoché infinito. Io ho fatto una qualche selezione scegliendo soprattutto, anzi esclusivamente in questa trasmissione, gruppi che si muovono nella realtà dei palcoscenici. Molte volte la storia del jazz è fatta anche di gruppi che sono nati e morti in studio di incisione, ma adesso invece vorrei concentrarmi su dei gruppi veri, vitali, che hanno lavorato a lungo proprio insieme, con alti e bassi magari. E vorrei partire da un bellissimo gruppo che è durato troppo poco perché è stato distrutto da un incidente d'auto che ha ucciso due dei suoi 5 membri, il quintetto formato a metà degli anni 50 dal trombettista Clifford Brown e dal batterista Max Roach. Poi purtroppo lo stesso Brown e il pianista del gruppo, Richie Powell, morirono un paio d'anni dopo la fondazione del gruppo, ma grazie al cielo la formazione poté registrare parecchio materiale e noi possiamo ascoltarci un brano che è variamente conosciuto. Sicuramente il suo titolo ufficiale è Loose Walk, firmato da Sonny Stitt, ma non si sa bene perché ogni tanto compare con altri titoli e altri autori. In questo caso, quando è stato inciso da Clifford Brown e Max Roach, ha preso il titolo di The Blues Walk, una bellissima cavalcata attraverso varie improvvisazioni che poi si chiude in una sorta di sublimazione con un bellissimo scambio tra tromba e sassofono, in cui i tempi di passaggio di consegna da un solista all'altro si fanno sempre più stretti. The Blues Walk. Body and Soul è un programma di Pino Saulo in onda ogni sabato dalle 14 alle 14.50. La regia è di Nicola Catalano, il tecnico del suono è Mina De Toffol. Le scalette e i podcast si possono consultare sul sito di Radio 3 che è www.radio3.rai.it. Abbiamo dunque sentito questo esplosivo quintetto di Clifford Brown e Max Roach. Possiamo fare un ampio salto all'indietro per fare un confronto fra due clarinettisti di New Orleans che negli anni 20 operavano entrambi a Chicago, che era un po' il centro dell'attività jazzistica statunitense, quindi mondiale, in quel periodo. Chicago era ricchissima di locali e nello Apex Club nel 1928 suonava il gruppo del clarinettista Jimmy Noon, mentre non molto distante al Bert Kellis c'era il gruppo di Johnny Dodds. I due erano piuttosto rivali perché rappresentavano due scuole clarinettistiche piuttosto diverse, ma non solo clarinettistiche, anche proprio come concezioni musicali. Difatti Jimmy Noon si muoveva già in una logica che non era più quella della città natale di New Orleans, mentre Dodds restava più radicato nello stile di partenza. Buffo notare che entrambi con i loro gruppi fissi registrarono a pochi giorni di distanza l'uno dall'altro. Jimmy Noon il 23 agosto del 1928, Johnny Dodds poco prima, il 6 luglio del 1928. Siamo di nuovo in estate, potrebbe essere divertente far finta di essere nella calda estate, suppongo, del 1928 e ascoltare questi due gruppi. Jimmy Noon presenta la recente composizione del suo pianista Earl Hines, A Monday Date. Thank you. questo gruppo Jimmy Noon si inventava degli intrecci virtuosistici tra il proprio clarinetto e il sassofono contralto di Doc Poston. Era una idea nuova che a noi oggi fa un po' sorridere. A me personalmente il gruppo di Jimmy Noon fa sempre pensare al ballo liscio. C'è qualche cosa in questo saltellio continuo, in questo uso molto liscio appunto degli strumenti a fiato, che mi fa pensare a quella musica fatta anch'essa per il ballo. C'è invece molta più classicità nel gruppo di Johnny Dodds, ma anche meno sperimentalismo, meno voglia di provare qualche cosa di nuovo. È il bello del jazz, che ci permette di ascoltare cose molto diverse, magari appunto anche registrate a pochi giorni di distanza l'una dall'altra. Johnny Dodds interpreta il suo brano Bucktown Stomp. E a proposito di clarinetti, potremmo ascoltare anche quello di Benny Goodman, celeberrimo clarinettista nato proprio a Chicago e cresciuto ragazzino ascoltando i virtuosismi tanto di Jimmy Noon quanto di Johnny Dodds, dai quali fu profondamente ispirato. Benny Goodman naturalmente guidava soprattutto una big band con la quale diventò famosissimo, ma ebbe sempre grande piacere a proporre dal palcoscenico anche piccoli gruppi, prima un trio e poi pian piano il gruppo si allargava con l'inserimento di nuovi grandi virtuosi, perché siamo ormai nell'epoca del grande virtuosismo, delle grandi doti individuali nel jazz, e questo brano del 1941 ci permette di notare come scuole musicali, scuole virtuosistiche diverse possano accorparsi in un'unica formazione. È appunto il sestetto di Benny Goodman, nel quale incontriamo il grande chitarrista Charlie Christian, il vero inventore della chitarra elettrica, elettrificata, e il trombettista proveniente dall'orchestra di Duke Ellington, Cootie Williams. L'incrocio tra personalità tanto diverse, Goodman da una parte, Christian dall'altra, Williams dall'altra ancora, crea un totale davvero sorprendente. Il brano si intitola Airmail Special. Torniamo all'epoca da cui siamo partiti, l'epoca di The Blues Walk di Clifford Brown e Max Roach. L'altro grande gruppo di quell'area stilistica nei tardi anni 50 era naturalmente quello di Art Blakey, i Jazz Messengers, che fortunatamente hanno avuto una storia enormemente più lunga dello sfortunato quintetto Brown and Roach. E secondo me il periodo più felice, uno dei periodi più felici dei Jazz Messengers, è stato quando il gruppo aveva tre fiati della qualità di Freddie Hubbard alla tromba, Wayne Shorter al sax tenore e Curtis Fuller al trombone, tre maestri dei rispettivi strumenti per quell'epoca. Siamo all'aprirsi degli anni 60 e io vorrei farvi ascoltare un brano diciamo minore di questo bellissimo gruppo, ma che dimostra che anche nei brani minori era una formazione che teneva in piedi un discorso di fortissima intensità. Questo è un arrangiamento della celebre canzone Moon River, realizzato dallo stesso Wayne Shorter, che sgombra il campo da ogni sentimentalismo e crea una esecuzione di grande forza espressiva, naturalmente guidata dai tamburi di Art Blakey. Moon River. Quando si parla di intesa fra jazzisti nei maggiori piccoli gruppi, alcuni nomi vengono subito alla mente. Si pensa a Louis Armstrong con Zootie Singleton e Earl Hines, per esempio, oppure a Charlie Parker con Dizzy Gillespie o a Charlie Parker con Miles Davis, il giovane Miles Davis, o ancora a Ornette Coleman con Don Cherry. Proprio Don Cherry, però, secondo me, ha fissato dei caratteri specifici della comunione fra solisti in un disco che si chiama, non a caso, Complete Communion, Comunione Completa, e che è un bellissimo documento di come l'idea di fusione fra due voci strumentali che era nata nel gruppo di Ornette Coleman insieme appunto a Don Cherry venga estesa ad altri livelli da questo nuovo quartetto che Cherry realizza insieme al sassofonista tenore proveniente dall'Argentina Gato Barbieri. Allora Gato Barbieri era poco più di uno sconosciuto, soprattutto in America, ma questo disco mise subito in chiaro che c'era una logica espressiva anche tra componenti molto lontane fra di loro, perché Don Cherry ha un lirismo, ha un senso della melodia molto accentuato, nonostante venga associato al free jazz, che di solito viene considerato una musica molto anarchica, molto individualista, e invece Gato Barbieri faceva proprie le componenti più acide del nuovo free jazz, quello per intenderci di Albert Tyler. Eppure i due suoni insieme funzionano alla perfezione grazie anche al rapporto con la ridottissima sezione ritmica del gruppo, con Henry Grimes al contrabbasso e Ed Blackwell alla batteria. Cherry e Barbieri suonavano di solito delle lunghe suite ed è un po' difficile prendere un momento e trarlo dal contesto, però io da questo lunghissimo brano che si chiama proprio Complete Communion vorrei farvi sentire una sezione che credo abbia il titolo di Golden Heart. Vediamo che cosa riusciamo a sentire tenendo conto che è solo una parte di un tutto più complesso. Era dunque il brano Golden Heart del quartetto di Don Cherry. Vorrei adesso concentrarmi su cosa significa mettere insieme un gruppo sperimentale, un gruppo di ricerca, in tempi più vicini a noi. Alla metà degli anni Ottanta, il grande batterista Paul Motion, che già aveva un suo quintetto, decise di asciugarlo a trio. Dunque un gruppo ridotto ai minimi termini, in un certo senso, in cui d'altra parte gli equilibri possono cambiare ancora. Molto spesso questo gruppo diventa addirittura una successione di duetti. Il gruppo è formato da batteria, chitarra, spesso deformata elettronicamente, e sassofono, ma alle volte, come sentiremo anche all'inizio di questo brano, si ascoltano solo due dei tre esecutori, in questo caso Paul Motion alla batteria e Bill Frisell alla chitarra. Il terzo musicista è Joe Lovano al sassofono tenore. Questo brano si intitola For the Love of Sarah. Thank you. È il senso della sorpresa, dell'inaspettato che sta al centro delle esigenze del trio di Paul Motion e di tanti altri gruppi, ma in fondo forse di tanti gruppi un po' di tutta la storia del jazz. Chiudiamo con un altro gruppo sorprendente, il Very Very Circus di Henry Threadgill, grande sassofonista e compositore che ha formato questo complesso all'aprirsi degli anni 90 con una formazione di questo genere: lui stesso al sassofono, un trombone, una batteria, due chitarre elettriche e due bassi tuba. L'effetto sonoro è straordinario, come sentiremo dal brano che conclude questa trasmissione, che si chiama Exacto, e su questo brano Claudio Sessa vi ringrazia per l'ascolto e vi dà appuntamento ai prossimi Body and Soul.
Thank you. Avete ascoltato la replica della puntata di Body and Soul del 20 agosto 2011. L'appuntamento è per sabato prossimo alle ore 14.